Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. I permessi di soggiorno rilasciati a presunti malavitosi nei Grigioni, Coira precisa, la segnalazione ticinese è giunta troppo tardi. E il Ticino rimane così l'unico cantone ad esigere il casellario giudiziale, senza risposte per ora le sue richieste di rendere federale la prassi. Ci sono anche temi caldi dell'attualità politica al centro della riunione extramuros del Consiglio di Stato ticinese, oggi a Brissago. Entrerà in vigore nel 2029 l'abolizione del valore locativo votata 6 mesi fa ai cantoni, ora la possibilità di tassare le case secondarie. Rimane alto il prezzo del petrolio e negli Stati Uniti la benzina è oramai un problema sociale e politico. Nel giornale avremo un reportage. Lo sport è tempo di bilanci in casa Andre Piotta. Il vero acquisto bianco-blu della stagione è stato l'allenatore Jussi Tapola. Tutto è stato fatto secondo le regole. Questa è la presa di posizione del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza grigionese, comunicata questa mattina in merito al caso dei cittadini stranieri residenti in Mesolcina e arrestati in Francia e Italia nell'ambito di un'inchiesta internazionale sul traffico di droga e il riciclaggio di denaro. Roberto Scolla.
Il cantone oggi ha ammesso di essere stato informato sia dal Canton Ticino sia dall'Ufficio Federale di Polizia sul, citiamo, possibile intreccio criminale delle 4 persone abitanti a Roveredo con permesso di dimora arrestate. Ma l'informazione è stata trasmessa a Coira solo dopo il rilascio dei permessi, procedura questa avvenuta in conformità al diritto, sottolinea il Dipartimento Retico di Giustizia e Sicurezza. Tanto che, nella lettera inviata al municipio di Roveredo quale risposta a numerosi interrogativi, lo stesso dipartimento fa notare come un permesso non può essere rifiutato, citiamo, solo sulla base di fatti precedenti risalenti a oltre 5 anni prima o per mero scopo dissuasivo. Tanto più che la prima richiesta di permesso accettata era stata inoltrata alla città di Coira nel luglio del 2021 e solo nell'aprile dell'anno dopo, dunque a permessi già rilasciati, il Ticino aveva informato sulla sua decisione negativa. Ed è stato solo nel 2023 che vi è stato l'intervento dell'Ufficio Federale di Polizia. A quel punto, una eventuale revoca dei permessi avrebbe addirittura potuto compromettere le indagini in corso. Attualmente, in accordo con le autorità nazionali, l'Ufficio della Migrazione Retico sta esaminando la possibilità di revocare i permessi alle persone arrestate. Così come sono anche in corso esami approfonditi sui processi e le procedure adottate e quelle future per ottimizzare la collaborazione tra autorità coinvolte e migliorare la sensibilizzazione di tutte le parti.
Queste dunque le spiegazioni dai Grigioni sul caso di Roveredo e, come abbiamo sentito, tra altre cose si mette l'accento sulla necessità di collaborare tra autorità locali e federali. Sta di fatto che sul modo in cui chiedere informazioni sui precedenti penali prima di concedere un permesso di dimora c'è una divergenza tra la prassi del Canton Ticino e la posizione del Consiglio federale. E la questione Alan Crameri è pendente da oltre 10 anni in Parlamento.
Il pomo della discordia è la sistematicità della richiesta del casellario giudiziale prima di concedere un permesso B. Il Canton Ticino vuole poter fare una verifica dei precedenti penali ad ogni arrivo d'ufficio, senza motivare il perché. La posizione del Consiglio federale è che l'accordo sulla libera circolazione con l'Unione Europea permette sì la richiesta del casellario giudiziale di una persona al suo paese d'origine, ma solo quando ci sono sospetti sufficienti. La questione è annosa. Nel 2015 il governo ticinese aveva chiesto al Parlamento svizzero, tramite iniziative cantonali, di creare le basi legali per una richiesta sistematica. C'erano stati i primi segnali a favore, ma poi la discussione si è arenata ed è tutt'oggi pendente.
Sì, e com'è destinata a continuare a questo punto la discussione?
Le due iniziative ticinesi restano in sospeso, ma potrebbero arrivare interessanti sviluppi su altri fronti. Innanzitutto si attende a breve dal Consiglio federale un rapporto sull'opportunità di concludere un accordo bilaterale con l'Italia per lo scambio dei dati del casellario giudiziale, per lottare contro il radicamento della mafia sul territorio svizzero. Questa è la motivazione. Sarebbe solo un primo passo, ma qualcosa potrebbe smuoversi tentando di rispettare gli impegni internazionali. Allo stesso tempo, il Parlamento, su spinta di una mozione depositata l'anno scorso dal gruppo UDC, potrebbe invece forzare la mano per una richiesta sistematica del casellario giudiziale degli stranieri in arrivo, regolarizzando, perlomeno sul piano federale, la prassi voluta dal governo del Canton Ticino.
E il governo del Canton Ticino, che è in riunione in una seduta extra muros questa mattina a Brissago. Sul lavoro dei ministri alcuni temi che hanno fatto e stanno facendo discutere. Per sapere cosa è emerso di concreto ci colleghiamo con Brissago, dove c'è Marcello Ierace.
Sì, buongiorno da Brissago. Sì, appunto, anche noi vorremmo sapere cosa è emerso da questa riunione, perché il programma è stato piuttosto allungato, è stato rimandato. L'appuntamento era alle 11:30, siamo qui al Palazzo Branca Baccalà di Brissago. Doveva essere alle 11:30 appunto l'incontro con la stampa per capire cosa potesse essere emerso appunto dalla discussione di questa mattina, ma la riunione è andata piuttosto per le lunghe. I consigli di Stato sono usciti solamente intorno a mezzogiorno, poi c'è stato un momento conviviale che sta durando ancora adesso, c'è stato il coro dei bambini dell'istituto scolastico di Brissago, adesso appunto c'è un momento di aperitivo, ma i consigli di Stato non hanno ancora parlato con la stampa. Cosa ci aspettavamo? Stavamo sicuramente qualche presa di posizione, almeno delle comunicazioni dopo quello che è successo ieri. E ieri è successo che la commissione della gestione del Gran Consiglio ha dimostrato qualche scetticismo, qualche perplessità nei confronti delle misure relative alle cure a domicilio varate recentemente dal Dipartimento Sanità e Socialità diretto da Raffaele De Rosa, e quindi ci attendavamo appunto una presa di posizione di Raffaele De Rosa che aspettiamo. Probabilmente avremo questa intervista più tardi e ve ne riferiremo nelle prossime edizioni. Diciamo che questa era tra l'altro l'ultima seduta extramuros gestita dal Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, che finirà il suo anno di Presidente del Governo il prossimo 15 aprile, quando passerà il testimone a Claudio Zali. Norman Gobbi ha voluto queste quattro riunioni, diciamo, ai quattro angoli del cantone, e quindi chiudiamo oggi a Brissago. C'è stato l'incontro a Isone, a Chiasso e a Bedretto. Come detto, di quello che si è discusso questa mattina lo sapremo solamente più tardi, e intanto quindi vi cedo la linea.
Sì, certo, non ci resta che pazientare ancora un po', poi riferiremo nei notiziari del pomeriggio e soprattutto in 6 di sera. Il 1 gennaio 2029 la Svizzera dirà addio ufficialmente al valore locativo. A oltre 6 mesi dal voto popolare che ne ha sancito la fine e dopo un lungo braccio di ferro con i cantoni, il Consiglio federale ha fissato oggi la data per l'entrata in vigore della riforma, mettendo così fine all'incertezza. I cantoni ora potranno introdurre una tassa sulle abitazioni secondarie per compensare le perdite generate dal cambiamento. Altri dettagli con Anna Valenti.
È finita con un compromesso in perfetto stile elvetico. Per mesi, dopo lo schiacciante sì popolare del 25 settembre, con cui si è decretata la fine della tassazione del reddito fittizio per le abitazioni primarie, Confederazione e Cantoni si sono fronteggiati sulla data d'entrata in vigore della riforma. La prima data utile per il Consiglio federale era il 1 gennaio 2028, un lasso di tempo congruo per il governo affinché i cantoni potessero adattare la loro legislazione e introdurre un'eventuale imposta sulle abitazioni secondarie per controbilanciare le perdite erariali generate dalla mancata riscossione del valore locativo. Impossibile per i cantoni montagne turistici, che chiedevano tempo fino al 2030. Tuttavia, durante la consultazione, la maggioranza dei direttori cantonali delle finanze ha individuato il 2029 come prima data possibile, a cui oggi il Consiglio federale ha dato il suo benestare. Una decisione attesa dai proprietari di case e dalle ditte edili. E questo perché, ricordiamo, la riforma sul valore locativo prevede anche l'abolizione delle deduzioni per le spese di manutenzione dei lavori di ristrutturazione degli immobili a uso proprio. Avere ora una data precisa consente ai proprietari che avevano rimandato lavori di rinnovamento, sostituzione di impianti e ristrutturazioni energetiche di prendere queste decisioni. facendo tirare un sospiro di sollievo anche al settore della costruzione, che probabilmente nei prossimi 2 anni registrerà un boom di ordini. Anche ai cantoni ora tocca mettersi al lavoro, preparare, adottare l'imposta sulle abitazioni secondarie per garantire l'entrata in vigore coordinata della riforma.
Cina e Pakistan hanno presentato un piano in 5 punti per la pace in Medio Oriente. L'iniziativa è stata annunciata al termine di un incontro tra i ministri degli esteri dei 2 paesi. Si chiedono la tregua immediata e la messa in sicurezza dello stretto di Hormuz. L'appello riprende anche alcune proposte già avanzate da Pechino sulla guerra in Ucraina, con la potenza asiatica che prova a presentarsi come una potenza responsabile. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Cessate il fuoco immediato, avvio dei colloqui di pace, sicurezza degli obiettivi non militari, riapertura dello stretto di Hormuz, adesione alla Carta delle Nazioni Unite. Sono i 5 punti della proposta di pace avanzata da Cina e Pakistan sulla guerra in Medio Oriente. L'appello è arrivato al termine della visita a Pechino del ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar e del suo incontro con l'omologo cinese Wang Yi. Le proposte mantengono un equilibrio tra l'Iran, storico partner della Cina, e gli altri paesi della regione. Quando si chiede di rispettare sovranità e integrità territoriale di qualsiasi nazione, ci si riferisce soprattutto agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro Teheran. Quando si chiede di interrompere i blitz contro le infrastrutture energetiche e civili, ci si riferisce anche alle ritorsioni iraniane. Chiedere ufficialmente la riapertura di Hormuz è invece il modo con cui la Cina risponde alla richiesta di Donald Trump di inviare navi per tutelare la rotta commerciale sullo stretto, dove tra l'altro sono già tornate a transitare alcune navi e petroliere cinesi. Il piano congiunto dimostra che la Cina è una potenza responsabile, l'unica in grado di dialogare con tutti, scrivono i media di Pechino. In realtà, più che un piano concreto, la proposta sembra avanzare dei principi generali, peraltro già menzionati da Pechino sulla guerra in Ucraina. Da capire se, al contrario di quanto accaduto sul conflitto lanciato da Mosca, questo possa tramutarsi in un intervento concreto di mediazione, che potrebbe essere utile anche a guadagnare punti in vista del vertice tra Xi Jinping e Trump previsto a metà maggio. Nel frattempo il Pakistan ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe ospitare colloqui tra Stati Uniti e Iran.
Ora, le conseguenze di questa guerra in Iran, il suo impatto in particolare sul prezzo della benzina negli Stati Uniti, ha superato in media per la prima volta in 5 anni i $4 al gallone, una conseguenza economica diretta del conflitto che rischia ora di avere delle ripercussioni politiche negative per il presidente Donald Trump, il cui indice di gradimento continua infatti a scivolare in basso nei sondaggi. Come ci racconta ora da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Il pieno di benzina, un rito settimanale per moltissimi americani, ma un rito che dalla fine di febbraio è diventato ogni giorno più frustrante. Il gallone di benzina ha superato in media i $4, il 35% in più rispetto a prima della guerra. Nella stazione di benzina vicino a casa mia, lungo Connecticut Avenue, il gallone regular costa $4.09, il diesel 5,70.
Normally I fill up like around a half a tank. For this car it may cost me like $27.
Faccio sempre un mezzo pieno e prima mi costava circa $27, racconta Paul, un veterano di guerra. Adesso ho appena speso $40, una bella differenza, è una sciagura.
That's a huge jump. Be on a fixed income, so it's horrible.
So last time I filled up, you know, gas prices were well below $3 a gallon and now it's over $4.
Non uso spesso l'auto, ma l'ultima volta che ho fatto il pieno, la benzina era sotto i $3. Adesso supera i $4, racconta Jack, che lavora per l'amministrazione federale. Se il petrolio continua a salire, sarà un bel problema.
$50 to fill up the tank, so definitely concerned that it'll keep going up.
Un bel problema anche per Donald Trump, che aveva promesso in campagna elettorale di fare decollare l'economia verso una nuova età dell'oro. e che oggi si ritrova con la benzina ai livelli più alti degli ultimi 5 anni.
Kyle Condick, managing editor of Sabato's Crystal Ball, a political analysis newsletter at the Center for Politics at the University of Virginia.
Kyle Condick è un analista politico che lavora per l'Università della Virginia. Gli chiedo che impatto sta avendo il prezzo della benzina sulla popolarità del presidente.
It does seem like there's been a little bit of a dip in the president's approval rating.
Nella media dei sondaggi d'opinione sul gradimento del presidente sembra esserci stato un leggero calo. Adesso siamo attorno al 40% o appena sotto, che è un po' peggio rispetto a qualche settimana fa. Storicamente c'è sempre stata una correlazione statistica tra prezzo della benzina e il tasso di approvazione presidenziale, anche se negli ultimi 15 anni in misura minore, poiché le oscillazioni nei sondaggi sono meno marcate rispetto a una volta. Ma non c'è dubbio che un prezzo elevato della benzina danneggia Trump, anche se va detto che il suo indice di gradimento era già basso prima dell'entrata in guerra. La decisione di andare in guerra con l'Iran e la mancanza di chiarezza su strategia e obiettivi sta creando un certo scompiglio anche dentro la base elettorale del presidente statunitense, da sempre isolazionista. E in un'annata elettorale questo rischia di diventare un bel grattacapo per Donald Trump. Sì, non vedo alcun effetto positivo per Trump, nemmeno se guardiamo a lungo termine. La cosa migliore che può capitare al presidente e al suo partito è che il prossimo autunno nessuno parli più della guerra in Iran. Certo, i repubblicani hanno parecchi problemi anche su altri fronti interni, ma non c'è dubbio che una guerra lontana e impopolare e il costo elevato della benzina sono la combinazione peggiore che può capitare in un'annata elettorale. Soltanto un mese fa, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, Trump vantava di aver riportato il prezzo della benzina ai livelli più bassi dopo la terribile era Biden.
Gasoline, which reached a peak of over $6 a gallon in some states under my predecessor, is now below $2.30 a gallon in most states.
Ma oggi per il presidente americano, che già arranca nei sondaggi, è proprio il costo del pieno a trasformarsi in pericolosa zavorra elettorale in vista delle midterm di novembre.
Ora andiamo in Ungheria, paese scosso da un nuovo scandalo, pochi giorni da importanti elezioni parlamentari che si terranno il 12 aprile. L'intercettazione di una telefonata tra il ministro degli esteri ungherese e quello russo, Lavrov, rivela come Budapest si sia adoperata per appoggiare alcune richieste di Mosca in sede europea e non si sarebbe trattato di un caso isolato. Il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
È una campagna elettorale irta di difficoltà, quella di Viktor Orban, alla ricerca tra pochi giorni del quinto mandato consecutivo da primo ministro. All'origine dell'ultima crisi, una registrazione pubblicata ieri dal consorzio di giornalismo investigativo V-Square, che documenta una telefonata avvenuta 2 anni fa tra il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó e quello russo Sergei Lavrov. Quest'ultimo chiedeva al collega di adoperarsi per rimuovere dalle sanzioni europee la sorella dell'oligarca Alisher Usmanov, tra i più vicini a Putin. Una richiesta accolta con favore da Szijjártó. Qualche mese più tardi, la donna sarebbe stata effettivamente cancellata dalla lista. Non si tratta di un episodio isolato. Qualche giorno fa il Washington Post aveva rivelato che Szijjártó riferiva regolarmente a Lavrov il contenuto di riunioni riservate del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Budapest nega qualsiasi illecito, ma alcuni diplomatici avrebbero iniziato a escludere l'Ungheria dai negoziati sensibili. Lo scandalo si sovrappone ad altri articoli usciti sulla stampa internazionale nelle ultime settimane, che evidenziano come l'intelligence di Mosca supporterebbe in modo attivo la candidatura di Orban, elemento chiave per la sua azione di disturbo al supporto europeo all'Ucraina. La maggior parte dei sondaggi indipendenti vede però oggi in vantaggio Tisza, il partito del leader dell'opposizione filoeuropeista Peter Magyar. La forbice è tra i 5 e i 10 punti, per Orban un gap non facile da colmare in pochi giorni.
E ora facciamo un bel balzo all'indietro nel tempo, lo facciamo per 50 anni e ci troveremo in un garage della California, dove nasceva Apple, oggi un colosso da oltre 3.000 miliardi di dollari. Da quel momento è iniziata una rivoluzione nel mondo della tecnologia, dal computer alla musica agli smartphone, innovazioni che hanno cambiato la nostra quotidianità. Ripercorriamo alcune delle tappe principali dell'azienda californiana con Sofia Pelosi.
These are not 3 separate devices. This is one device. Siamo nel 2007 e quella che abbiamo appena sentito è la voce di Steve Jobs che presenta un nuovo prodotto rivoluzionario, un dispositivo che combina musica, navigazione internet e telefonia, tre funzioni in un solo oggetto. Nasce l'iPhone. È uno dei momenti più iconici per Apple, ma le origini dell'azienda risalgono a 30 anni prima e non in un luogo qualunque, ma in quel famoso garage ormai entrato nell'immaginario collettivo, dove il 1 aprile del 1976 Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Way fondano l'azienda Apple. Il primo computer si chiama Apple One e non è proprio come ce lo immaginiamo. È una scheda madre assemblata, tastiera e schermo invece vanno acquistati a parte. Grafica e colore arriveranno con il modello successivo. Poi la tappa epocale del 1984 con il lancio del primo Macintosh. C'erano già stati altri prototipi di personal computer, ma questo è il primo computer compatto, pensato per diventare un dispositivo casalingo. Pesa 8 kg e ha poca memoria, ma questa versione, rispetto alle altre, dispone di un mouse e di un'interfaccia grafica, rendendola accessibile a tutti. E addirittura, durante l'evento di presentazione, Steve Jobs si ferma e lascia che sia il computer a parlare.
Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag.
L'identità di Apple è fortemente intrecciata con quella di Steve Jobs, che negli anni Ottanta diventa troppo ingombrante, al punto da essere cacciato via dalla sua stessa azienda. 10 anni dopo, però, viene richiamato per rilanciarla in un momento di crisi, e da lì inizia una fase di successi. iPod, iTunes, iPhone e infine l'iPad, tra gli ultimi prodotti curati da Steve Jobs prima della sua morte nel 2011. Prende il suo posto Tim Cook e sotto la sua guida nascono Apple Watch, AirPods e molti altri. Un'azienda multimiliardaria, ossessionata dal design, un design pulito, inconfondibile e facile da utilizzare. Apple è stata in grado di democratizzare i propri prodotti, una big tech che ancora oggi, 50 anni dopo, continua a dettare gli standard dell'innovazione.
E con questo è tutto per il Radio Giornale, ora c'è lo sport, buon ascolto, buon pomeriggio.